Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Bernardo, è stata una grandissima personalità nel secolo XII, è nato nel 1090 e quindi ha riempito della sua azione gran parte del secolo XII nella Chiesa, nella società. Di lui si dicono cose meravigliose, ma si dimenticano altre cose per celebrarlo bene. È stato anche un grande propugnatore della Crociate e non solo. E quindi se pensiamo che anche allora la Chiesa era profondamente divisa. Un secolo dopo c'è Francesco che non aveva la stessa idea, pur muovendosi nello stesso quadro di cristianità. Quindi lo ricordiamo soprattutto per il suo amore per la Chiesa, il suo amore per Gesù, il suo amore soprattutto per la Vergine.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 7, versetti 1-9. Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo». Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea.
Parola del Signore.
Ecco, l'osservazione con cui si apre questa nuova sezione lo ricollega al versetto 1 con parole simili che troviamo al capitolo 4, versetti 1-3 e anche al versetti 43, 44 e 45, in modo speciale il capitolo 4, che ricordano come Gesù si trova in Galilea dopo aver attraversato la Samaria per evitare di camminare nella Giudea, mentre in Galilea è più sicuro, perché la Galilea è la sua patria e nessuno è profeta in patria sua, viene ricordato questo, capitolo 4, e quindi più sicuro, è meno, quando uno è meno famoso disturba meno e quindi è più tranquillo. Questo può essere la spiegazione, come abbiamo visto, al capitolo 4. Qui è ripreso questa situazione, come vediamo. La seconda osservazione per introdurre è il fatto che si nomina un'altra festa, festa delle capanne. Alcuni ritengono che la qualifica la festa dei giudei non voglia dire la festa degli ebrei, ma faccia riferimento ai diversi calendari che erano in uso. I giudei celebravano in questo modo, nella festa dei giudei. Ricordiamo che per l'Evangelo di Giovanni Gesù è un giudeo. Comunque è utile ricordare che dal capitolo 7, versetto 1, cioè da questo punto, fino al capitolo 10, versetto 21, siamo nel quadro di questa festa. Lo vedremo questo, perché anche il capitolo 8, il capitolo 9 fanno riferimento, insomma sono comprensibili ancora meglio sullo sfondo di questa festa. Comunque qui c'è un modo di vederlo. Ecco, adesso consideriamo questi primi versetti del capitolo 7.
La festa delle capanne, forse tutti noi la conosceremo, si celebrava nel mese di settembre, all'epoca della vendemmia.
Anche adesso, sì.
Più o meno. E diciamo che durava 8 giorni, quello che era stabilito già nel Levitico, al capitolo 23, versetti 33 e 44, in cui Dio preannuncia al popolo, tramite Mosè, appunto, l'istituzione della festa di queste capanne. E diciamo, questo era un tempo in cui si ricordavano l'azione salvifica di Dio durante tutto l'Esodo, e naturalmente in questo periodo lo si ringraziava per i miracoli dell'annata, dei frutti della terra. E, diciamo, la presenza di questi fratelli di Gesù, che, come diceva l'Evangelista, purtroppo non credevano in Lui, nonostante tutti i miracoli e le belle opere che aveva compiuto. E così, forse magari senza malizia, ma tuttavia cercano di farlo partecipare alla festa, perché secondo quello che era la mentalità del mondo, la mentalità umana, una dimostrazione di potenza straordinaria, come naturalmente Gesù esercitava, doveva imporre senz'altro il prestigio dell'inviato messiatico, in questo caso di Gesù. Ma Gesù ha un calendario stabilito dal Padre, che gli deve di esercitare momento per momento, e questo naturalmente gli attira l'ira e la minaccia continua di morte, poiché la sua attività scatenava l'odio oltre che del mondo, come dice appunto il commentatore, ma in particolare delle classi sacerdotali, degli scribi, dei farisei, dei sadducei, di questa parte appunto di popolo che avrebbe dovuto riconoscere per primo, ma che invece si è distaccato sempre di più da quello che era naturalmente il richiamo di Gesù. Ma naturalmente è un odio, diciamo giustamente causato dal fatto che Gesù metteva allo scoperto la malvagità e la malizia delle loro opere, delle loro azioni e dei loro pensieri.
Se noi leggessimo il Vangelo di Giovanni come un libro da leggere a fiume, si vedrebbero alcuni rimandi che, leggendolo a brani, a pericopi, e concentrandosi su ciascuna pericope, casomai non si vedono. Comunque, io ho questa lettura di Giovanni, noto che gli spostamenti sono molto importanti. Quasi ogni capitolo l'Evangelista spende dei versetti per dire dove è andato e perché, come si è spostato, e sembra che il filo conduttore sia proprio quello del rifiuto o dell'accoglienza, mentre casomai nei sinottici il filo conduttore è quello dell'annuncio. Gesù si muoveva per annunciare, mentre qui Gesù si muove o per scappare o per nascondersi o per... Comunque qua il rimando è più evidente rispetto al versetto 6, che dice: il mio tempo non è ancora venuto. Il rimando evidente mi sembra quello di 12:23, che dice: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo, nel contesto della festa di Pasqua. quando Gesù decide di andare in Giudea per la resurrezione di Lazzaro, anche lì si dice che i discepoli gli fanno l'obiezione: poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu torni di nuovo in Giudea? E Gesù appunto parla del tempo, dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, insomma un discorso che sembra voler dire è giunta l'ora. E infatti poi 6 giorni prima della Pasqua c'è l'episodio di Betania e il giorno dopo l'ingresso a Gerusalemme. A quel punto Gesù dice: l'ora è giunta.
Io mi sono fermata invece più soprattutto sul questo colloquio, no? Questo palleggiarsi di motivi e contromotivi. Cioè, questo che gli dicono i suoi, questo invito, chiamiamolo così, di manifestarsi al mondo. È stato questo che mi ha preso. E con questa giustificazione, perché nessuno agisce di nascosto se vuole venire riconosciuto pubblicamente, no? E quindi vedano i tuoi discepoli le opere che fai. Allora, questa cosa dei discepoli può essere anche un po' un aggancio con il finale del capitolo sesto, quando dice che i suoi discepoli non andavano più con lui. E anche l'altro rimando può essere questo invito a fare delle opere, perché il capitolo sesto era iniziato un po' così, dicendo, gli chiedevano appunto: che opera fai? Perché vediamo e crediamo. E quindi appunto ci possono essere questi rimandi, anche questo invito appunto a fare perché i suoi discepoli credano. Però poi di fatto finisce con quell'affermazione: manifestati al mondo. Allora, così, a me ha fatto un po' impressione, perché poi Gesù dice: il mondo non può odiare voi, odia me. Che è la stessa cosa che poi dirà ai suoi discepoli nel capitolo 15: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ho odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. E quindi c'è un rimando puntuale a questo odio del mondo, questo odio che il mondo ha verso Gesù. Quello che a me stride e che proprio mi ha molto interrogato è che sempre al capitolo sesto Gesù dice: la mia carne per la vita del mondo. Allora, si può dire che la parola mondo ha varie accezioni, eccetera. Però, tenute un po' insieme, mi è sembrato molto bello. Cioè, non è tanto il manifestarsi al mondo, come per noi è ovvio, appunto, facendo opere affinché ti vedano e credano, ma è la carne per la vita del mondo. E quindi mi sembra che anche questo sia un po' da far emergere. Mi è sembrato molto bello proprio, perché Gesù non si sottrae alla volontà del Padre, ma la opera tenendosi da parte, perché poi appunto la sua carne sarà e deve essere per la vita del mondo.
Dico una cosa brevissima, perché c'è una conferma, forse nel versetto 8 dice: voi salite a questa festa, io non salgo a questa festa. Poi si vede che il Signore sale poco dopo, versetto 10, e forse pensavo che questo verbo si può interpretare nel senso del capitolo precedente, quando Gesù dice: se vedeste il Figlio dell'uomo salire dove era prima, non sale a questa festa perché non è il suo tempo. Quindi questo salire è inteso come salire sulla croce, il tempo della sua glorificazione, quando appunto sarà innalzato sulla croce. E allora sì, non c'è più contraddizione, cioè non sale a questa festa, inteso in questo modo il verbo salire nel senso di essere innalzato sulla croce. Ed è così che si manifesta il Signore, non attraverso queste opere. Infatti dice: non credevano in Lui. C'è sempre questo motivo che l'aveva già detto anche al capitolo 2, vedevano le opere ma non si fidava, non si affida, perché la fede non è il cercare, volere vedere queste opere, questi segni, queste prove.
Io mi piaceva ricordare la festa delle capanne, in cui si vedranno anche i simboli principali. Qui è semplicemente nominato, perché la festa delle capanne è come la festa di Pasqua. Tutte le feste sono un ricordo del passato che non bisogna dimenticare, anzi col quale bisogna identificarsi. E non c'è nulla di, non c'è un comandamento, un principio, diciamo, che non debba trasformarsi in un rito. E questo è un po' la logica, mi sembra, no? Cioè si deve stare per una settimana sotto le capanne. Perché? Perché in questo modo non è solo un'esortazione mentale, ma è un rito. Così è per la Pasqua, si deve rifare in qualche modo il rito che si fece. E anche qui è così, cioè è il ricordo collettivo, ecco, attraverso un'azione, attraverso una situazione, un rito, appunto, come ha già detto prima Andrea, insomma, del deserto, della provvidenza di Dio, ecco, della grazia di Dio, di come Dio ha protetto, ha nutrito, ha guidato il suo popolo nei 40 anni nel deserto, eccetera. Comunque, poi la festa ha acquistato tanti significati importanti, è diventata una festa già anticamente in bocca ai profeti, ad alcuni profeti, è diventata una festa escatologica, lo vediamo in Isaia, l'ultima pagina di Isaia, lo vediamo in Zaccaria, l'ultima pagina di Zaccaria, tutte fanno riferimento come festa finale, ecco, che addirittura raduna poi anche tutti i popoli alle capanne. Ci sono tradizioni molto belle, ma insomma ci si potrà tornare su. Mi sembra un'occasione, ecco, ricordare i significati che stanno dietro a queste pagine, anche del Vangelo. L'altra cosa che volevo notare, che notavo, è qui l'iniziativa, l'esortazione dei fratelli. I fratelli, sappiamo i nomi dei fratelli, no? Cioè, se voi andate in Marco capitolo 6 c'è l'elenco dei fratelli di Gesù. 4 fratelli, 5 con Gesù, 5 maschi. Così dice il testo. E quindi qui sono i fratelli, la famiglia che esorta Gesù. Ecco, la notazione che neppure loro credevano. Io credo, non può voler dire che non credevano nella capacità di Gesù di fare i miracoli, proprio l'opposto, almeno non avrebbe senso, erano anche loro testimoni dei miracoli, non credevano a un altro senso evidentemente, non credevano significa che non pensano che Gesù non sia capace di farlo, l'hanno visto, anzi l'esortazione consiste proprio in questo e c'è una logica molto chiara in quello che dicono i fratelli, hanno ragione, diciamo. Cioè uno che vuole manifestarsi attraverso le opere che fa, non sta lui stesso nascosto, deve andare al centro della vita, in Giudea, a Gerusalemme, dove Gesù ha molti discepoli. Secondo il Vangelo di Giovanni, i grandi discepoli Gesù li ha a Gerusalemme. E anche i tuoi discepoli devono vedere tutto questo, quindi mi sembra molto interessante questo, che non credono deve avere un altro senso, pensiamoci, non lo so, è un senso forse intuitivo, molto facile, comunque certo non può voler dire che non credevano che Gesù fosse capace di fare i miracoli, è proprio l'opposto. Mi sembra significativo questo. Sulle opere, è vero, le opere non bastano, però le opere sono molto importanti. Gesù stesso, nel Vangelo di Giovanni, si appellerà con i discepoli stessi alle opere. Se non altro, se non credete a quello che io dico, credetelo almeno a motivo delle opere. E anche più avanti, alla fine, una specie di bilancio finale, si dirà, Gesù stesso dice, ecco, se non avessi fatto opere che nessuno ha fatto. Quindi le opere sono molto importanti, le opere stesse sono una rivelazione. Però è vero anche che, abbiamo già visto nel capitolo 4, ecco, che Gesù stesso si lamenta, dice se non vedete segni e prodigi voi non credete. E poi fa, poi dopo, ecco, poi mette alla prova il centurione, no, non so se è il centurione, che gli chiede una guarigione del figlio, lo mette alla prova dicendo vai a casa, vedrai che... Quindi non lo mette alla prova sulla parola, ma comunque certamente le opere sono importanti, ma evidentemente non sono... bisogna poi andare oltre, al di là delle opere, ecco, al di là delle opere, e credere in ciò che Gesù dice.